dati esistevano, o in tal caso ancora esistono, solamente per Windows. Quindi in questo la strategia di rimanere una piattaforma appetibile per chi sviluppa era una strategia interessante. Era appunto fine ottobre del 1998 e così con questa possiamo andare ad iniziare, tornando invece al giorno d'oggi, e quindi diciamo a ciò che avviene più tipicamente ad Halloween, no, in cui ci troviamo, ovvero lo sviluppo di Akordai. Io posso solamente dire che non avrei detto che avrei assistito ad un talk di 3 ore in cui si parlava di funghi. Mi sento solamente di dire questo come forma di ringraziamento. Un seminario veramente interessante in cui ho saputo molte più cose di funghi di quelle che mi interessavano e forse mi interessano ancora, ma comunque con grande piacere. Detto ciò, possiamo andare sulla scaletta, quella vera, e su questa scaletta andiamo a spostarci in Russia. Ci spostiamo in Russia guardando una notizia che si è sviluppata nel corso degli ultimi almeno 2 anni, ma che ha alcuni poi risvolti che stanno mano a mano uscendo fuori, un po' alcune inchieste che si stanno vedendo.
Diciamo che a prescindere, questa notizia non è altro che forse vogliamo una forma di culmine di quello che in realtà è un processo che in Russia sta avvenendo da anni e anni, che diciamo, non dico coevo col putinismo, ma comunque diciamo, sicuramente potenziato da quello, che è il fatto che la Russia sta cercando da un sacco di tempo, cioè ovviamente con la guerra in Ucraina c'è stata un'accelerazione, ma da un sacco di tempo sta cercando di rendersi un po' più autarchica, un po' più sovranista per quanto riguarda le tecnologie informatiche. Diciamo, prendendo ispirazione originariamente dalla Cina, perché la Russia, perché mentre la Cina è, diciamo, un partner della Russia, ha alla fine in maniera, diciamo, un esperimento di successo, è riuscito a controllare effettivamente molto a fondo l'utilizzo della rete internet, dei social, le cose nel suo interno. La Russia invece è stata più simile ai paesi occidentali, non esattamente, perché comunque sono diversi i social che vengono utilizzati, c'è una maggiore percentuale di utilizzo di risorse, diciamo, più locali, però comunque è alla fine un ambiente del tutto integrato con quello del resto del mondo e non isolato come quello cinese.
Sì.
E quello che Putin ha voluto fare da almeno 10 anni a questa parte è muoversi sempre di più verso un sistema che offrisse più affidamento sulle risorse locali e meno sui programmi locali e meno interscambio con l'esterno. Questo per quanto riguarda un sacco di cose, sono anni che parliamo di
delle stesse cose,
sempre le stesse cose alla fine, che sono modalità di censura, software, applicazioni che vengono bannate nel paese, che non si possono installare, tra cui anche la stessa Telegram.
Certo,
che Telegram è un software, alla fine è un software russo, se vogliamo, in un certo senso è nato come è nato in Russia, all'inizio era gli autori sono russi e all'inizio era ostato, penso, pure in Russia.
All'inizio sì, e non solo, ma è anche è stato, comunque, diciamo che l'origine è collegata alla stessa origine del principale social network tuttora in Russia, che è Vkontakte. Quindi sicuramente no, ha un forte legame, poi ha avuto il suo esito travagliato. E appunto da qualche anno, diciamo, che cos'è che si nota che avviene in Russia? Si nota che la Russia non sta prendendo né la scorciatoia tipica di posti come l'Iran, che semplicemente si tagliano fuori perché ha troppi interessi comunque a rimanere connesso alla rete di mercato che internet offre, e tagliarsi fuori da internet è un costo, cioè è veramente l'equivalente di tagliarsi delle linee di comunicazione, cioè, e di scambio.
Se qualcuno di voi ha mai avuto a che fare per motivi di lavoro con la Cina, e quindi sa come in un certo senso difficile comunicare in Cina con collaboratori cinesi usando tecniche moderne, cioè normalmente tipo chattando, facendo queste cose, è oggettivamente difficile perché passi attraverso un sistema di controllo di cui, diciamo, se ne può parlare, noi parliamo parlare della censura della cosa, ma anche se tu vuoi comunicare per un motivo perfettamente legale e perfettamente riconosciuto dal governo cinese, quindi diciamo tutto per il governo cinese a posto, comunque c'è una ci sono una serie di difficoltà che devi superare.
In questo caso parli di difficoltà perché non sei inserito nel contesto cinese, cioè, non è che non si può chattare, è soltanto che chattano su delle piattaforme, delle cose.
Al loro interno chattano tranquillamente come noi chattiamo tranquillamente, ma quando devi unire, cioè ti trovi a te essere da un lato e devi parlare con persone dall'altro lato, ti ritrovi a dover superare dei problemi tecnici.
Esattamente. In questo la Cina appunto è un caso veramente unico nel suo genere, cioè di un paese che ha contemporaneamente da una parte un internet integrato, cioè non si è tagliato fuori del tutto, ma da un altro punto di vista ha un controllo statale su internet che nessun altro paese ha, semplicemente. Questo è riuscito a implementarlo già da tanti anni, direi già da almeno 10 anni, ma probabilmente di più, con l'introduzione di quello che è stato chiamato il grande firewall cinese, c'è un gioco di parole che è intraducibile, con la grande muraglia cinese, quindi c'è appunto c'è una serie di sistemi che rendono le cose particolarmente sia isolate che però non del tutto isolate. La Russia sembrava voler avvicinarsi a suo modo a questa direzione e sono anni che sostanzialmente si capisce che sta preparando il tutto per rimanere integrati ma staccabili, cioè passare ad una maniera di isolamento più graduale. Ma voi potete capire come questo processo abbia avuto una fortissima accelerazione dall'invasione dell'Ucraina, quindi insomma ovviamente quindi questo è successo già un po' di tempo fa con l'invasione dell'Ucraina. Da una parte ci si è banalmente censurati a vicenda da un lato e dall'altro della barricata i siti principali, no? Buona parte Europa ha bloccato siti come Sputnik e Russia Today, almeno questi, non so se altri, e viceversa dalla Russia hanno bloccato BBC, CNN e vari altri siti. Ma questo, diciamo, è argomento da una parte già noto e dall'altra di interesse tecnico relativo. Questa è chiaramente una roba di interesse politico molto alto, ma da un punto di vista tecnico fare questo tipo di blocco è un attimo.
Comunque, giusto per chiarirci, che parlavo delle cose delle cose cinesi almeno 10 anni, no, in realtà la legge cinese che ha definito quello che poi sarebbe diventato grande firewall, sì, cioè la legge che ha stabilito i principi di come doveva funzionare internet in Cina è del 97. Beh, quindi era soli 3 anni dopo l'arrivo di internet, quindi in realtà l'arrivo di internet in Cina in realtà quindi il modello cinese ha avuto tra virgolette successo, anche perché è stato è da subito che hanno cominciato a fare censura, perché
è più difficile cambiare dopo,
più difficile cambiare dopo che sei integrato, mentre loro invece la legge in base a cui hanno fatto queste cose è del 97. Il progetto è stato effettivamente implementato in 2 step nel 2006 e nel 2008. Quindi alla fine
però quindi è sempre 2006-2008, va bene, sì, quindi 15 anni fa.
15-17 anni fa.
15-17 anni fa, va bene. questo per quanto riguarda la Cina. Sulla Russia dicevamo, il blocco dei siti principali è stato una faccenda nota, importante, da un punto di vista tecnico facilissimo. Cioè bloccare per le autorità statali, bloccare siti è una cosa che avviene ogni giorno. Naturalmente in genere si bloccano, si va a colpire pesci piccoli, è raro che si blocchino siti di enorme entità, ma da un punto di vista tecnico bloccare la CNN o bloccare il sito dove c'è una persona che fa lotterie senza passare dai monopoli di Stato è altrettanto facile. Quello di cui parliamo adesso è del fatto che la Russia ben presto ha iniziato a muoversi muoversi oltre questi blocchi più semplici e ad andare a colpire anche le VPN. Le VPN in Russia sono molto usate, in generale in Russia c'è molto uso degli strumenti, diciamo, di aggiramento della censura, degli strumenti di manipolazione del traffico di rete. Questo direi che avviene anche perché la Russia è all'intersezione di 2 caratteristiche, è un paese in cui c'è la censura, c'è la sorveglianza e questo è percepito come una realtà dalle persone.
C'è una sorveglianza effettiva percepibile, cioè le persone percepiscono di essere censurate.
Ma c'è anche una società che comunque vive attaccata ad internet, cioè comunque la Russia ha, diciamo, è una società cosiddetta avanzata, passatemi il termine, sicuramente problematico, ma quindi è una società in grado di avere comunque una ricchezza media per cui, no, si possono usare alcuni strumenti in cui la sperimentazione con queste tecniche è quindi accettata e che ha maggiore casi di questa disponibilità. Quindi
la Russia c'ha anche una, diciamo, tradizione culturale di ricerca molto orientata a questo tipo di tecnologie, quindi diciamo anche dal punto di vista non è una cosa strana per i russi utilizzare tecnologie informatiche anche avanzate, perché diciamo è una di quelle cose che diciamo tradizionalmente la Russia è sempre stata forte in quest'ambito.
Sì e questo non spiega, per esempio, faccio una statistica che magari no può valere un po' per tutte, anche se c'ha sempre i suoi limiti come ogni statistica, però per capirci andiamo a guardare il numero di utenti Tor per che è una tecnologia di anonimato per nazione, e poi andiamo un po' a spanne così, no, a fare poi il procapite, vediamo che la Russia ha molti più, ha circa il doppio degli utenti degli Stati Uniti, con una popolazione che è la metà più o meno, sì. Quindi diciamo quattro volte tanto l'utilizzo, e come numero assoluto se la batte solamente con l'Iran. Quindi l'Iran in realtà che ha una popolazione, non ricordo quanto, ma comunque inferiore a quella della Russia.
La metà circa.
Per esempio, se andiamo a guardare l'Egitto, non è alto in questa classifica, ma non perché nell'Egitto invece non ci sia sorveglianza percepita, no, o pressione dal lato del governo, però appunto perché serve stare anche all'incrocio di varie caratteristiche, quindi sì, esatto. Questa classifica, no, dell'utilizzo di questi strumenti non è che è la classifica dei cattivi in sé per sé, però fatto sta che le VPN vengono usate in Russia, vengono usate per vari scopi, ma probabilmente anche molto appunto per poter sentirsi meno attaccati dal controllo governativo. Quindi non a caso la Russia ha cercato di implementare dei controlli sempre più stretti che restringessero il più possibile l'utilizzo delle VPN. E purtroppo ci sta riuscendo molto, ci sta riuscendo abbastanza, si sta implementando effettivamente queste tecnologie.
Cioè questa è una di quelle cose in cui la stretta che c'è stata negli ultimi anni nei confronti della Russia, e di conseguenza la reazione, è abbastanza di successo, nel senso che la reazione russa su questa cosa sta avendo effetto.
Sì, c'è stata una prima fase tipo un anno fa in cui il blocco delle VPN aveva creato sì dei problemi, anche il blocco della rete Tor, perché il Tor è molto in Russia, ma Tor è bloccato in Russia, il che ti dà un'idea del fenomeno, perché diciamo per usare Tor è più complicato di quanto lo è dall'Italia, e ciò nonostante è molto usato. Similmente per le VPN c'è stata una prima fase in cui sì, ci sono state delle complicazioni per le VPN, ma sostanzialmente non era poi così impossibile continuare ad usarle. Ormai invece siamo arrivati ad un passaggio superiore. C'è un'interessante inchiesta dell'Insider che mostra vari dettagli tecnici. È interessante, anche se ha delle prese di posizioni politiche accettabili, ma che non condivido del tutto, ma comunque diciamo, i fatti che espone sono molto interessanti. Cioè, come hanno fatto? Perché ricordiamoci che c'è un problema tecnico, cioè, ci sono tanti problemi tecnici in ballo, però vediamo quale soluzione tecnica hanno cercato di adoperare. Hanno detto: facciamo così, cerchiamo di riconoscere il traffico di VPN, e il traffico VPN per noi è tutto sospetto, e quindi poi andiamo a quel punto col traffico VPN a scremare e a capire quale traffico VPN facciamo passare e quale no. Però anzitutto identifichiamo il traffico VPN e poi capiamo cosa farci, cosa ci fanno. Per il momento, per esempio, sembra che il traffico VPN interno alla Russia, quindi in cui tu parli dalla Russia alla Russia con una VPN, non venga bloccato, e questo è perché probabilmente quello è un traffico VPN per loro non così problematico. Su quel traffico VPN hanno modalità di controllo, diciamo, perché comunque è la loro giurisdizione, quindi se sei un provider VPN interno alla Russia, che è comunque una cosa che potresti voler fare, ci sono dei motivi per cui puoi avere una VPN interna, hai l'obbligo poi di chiedere i documenti sulla tua giurisdizione, ovviamente.
Certo, puoi fare quello che vuoi. Questo è anche perché probabilmente le VPN interne, sì, qualcuna sarà utilizzata per fare attività, diciamo, di critica al governo, ma molti usi delle VPN sono usi che magari sono illegali, ma sicuramente che non preoccupa, non sono illegali nel senso che sono che generano preoccupazione per il governo, sono illegali perché magari diciamo sono cose tipo di sharing, robe di visualizzazione di cose magari non consentite ma non realmente gravi, robe del genere.
Sì, oppure per diciamo così motivi di sicurezza che però sono un modello di sicurezza che è avversariale rispetto per esempio all'azienda in cui lavori, quindi tipo, magari non vuoi far sapere al tuo datore di lavoro cosa cerchi su internet, allora utilizzi questo metodo, però comunque lo sa lo Stato, quindi per lo Stato va tutto bene. Invece però un altro uso delle VPN interne sono sistemi invece aziendali, cioè se un'azienda ha per esempio più sedi e le vuole connettere tra di loro, tipicamente usa delle VPN che da un punto di vista tecnico non sono poi un granché distinguibili dalle VPN diciamo che vengono usate per agire la censura. È vero che sono hanno dei punti di similitudine e dei punti di differenza, però diciamo le VPN interne per la Russia in questo momento sono ok, le VPN esterne insomma, ma soprattutto si pone il problema di riconoscere le VPN. Questo è un problema tecnico di un tipo interessante, cioè partiamo quindi dalla domanda originale: è possibile riconoscere la VPN? Quindi domanda che vi potreste fare, anche perché magari voi che ci ascoltate utilizzate una VPN, non l'avete utilizzata o pensate di utilizzarla, e vi chiedete: ma quindi le persone, qualcun altro può sapere se io sto usando una VPN?
Cioè, girando la domanda, quanto veramente privata è la VPN?
Che è la P di VPN, è private.
Sì.
Oh, beh, nel senso, da questo punto di vista la maggior parte delle VPN, forse tutte, non è particolarmente privata, cioè non sono quasi mai sistemi pensati per offuscare, per nascondere il fatto che li si sta usando.
Sicuramente non nascondono se stessi, cioè magari possono nascondere il dato che vi state scambiando, ma
in genere sì.
Ma in genere in realtà non è obbligatorio, però dico in genere sì. Però sicuramente la maggior parte non nasconde il fatto che tu stai usando una VPN.
Cioè, esatto. Questo è diciamo direi che è la norma nella maggior parte delle accezioni di sicurezza, cioè sono veramente rari i casi in cui i sistemi di sicurezza informatici nascondono se stessi, sono veramente dei casi super specifici. In generale potrei pensare che ogni volta che si parla di sicurezza non si sta quasi mai parlando del fatto di nascondere che si sta utilizzando un sistema di sicurezza. Questo è vero per argomenti del tutto diversi, tipo cifrare il disco. Non so cosa c'è dentro, ma lo vedo che è cifrato. O cifrare le comunicazioni con un sito internet. Non so cosa vi stare dicendo, ma so che vi stare dicendo qualcosa e che ve lo stare dicendo in maniera cifrata. Quindi questo è un po' la norma. Di conseguenza, in realtà, riconoscere che si sta usando una VPN non è che sia così complicato. È una roba che, per esempio, no, vari programmi, anche liberi, fanno in maniera facile. C'è solo un granellino di difficoltà, che è farlo per tutti gli utenti di una nazione. Questo è cioè la scala è il problema, perché se la questione è tipo guarda c'è questa persona che io la sto tenendo d'occhio, no, ho questa lista di 1000 persone e quindi voglio che queste 1000 persone tu me le tieni d'occhio e mi dici se stanno usando una VPN e in caso li blocchi, questo è facile, mentre bloccare ogni utente è più complesso. Quindi qual è stata la strategia del governo russo? È stata quella di dare delle apparecchiature ai data center degli operatori di rete internet, per il momento solamente agli operatori mobili, quindi attualmente questi sistemi di blocco delle VPN non ci sono per gli utenti diciamo casalinghi, ma casalinghi anche quindi inclusi per esempio probabilmente se andate al wifi, collegate al wifi del bar, quello fine sotto sotto può darsi, non è detto, che si basi su una connessione via cavo, non su una connessione di tipo 4G, e attualmente non l'hanno ancora implementato.
Dice perché una cosa del genere, ricordiamoci che ormai, per chi non fosse aggiornato, la maggior parte delle connessioni sono fatte da device mobili.
Eh sì.
Quindi diciamo se uno si dovesse chiedere perché concentrazione di device mobili, ci potrebbero essere mille ragioni, ma banalmente una potrebbe essere quella che così, dovendo sviluppare due cose diverse, così becchi più utenti.
Sì, direi anche banalmente perché da qualche parte bisognava iniziare, cioè verosimilmente non c'erano le capacità, le risorse in questo momento per fare tutto insieme, e se devi fare solo metà puoi scegliere: o faccio solo metà geografica della nazione, no? O faccio solo metà dei provider a campione, o faccio invece una categoria uniforme che sono tutti cellulari.
Sì, è una categoria, e questa è una categoria uniforme utile, perché tra l'altro in questa maniera hai un sistema abbastanza pulito, perché i computer fissi o comunque le connessioni in rete fisse, oltre ai privati ci stanno tanti le connessioni, diciamo, di tipo business, lavorativo. Questo invece fai un po' più pulizia. In generale la connessione mobile è quasi tutta usata per un traffico di tipo privato, quindi sì, diciamo che è quello che è di più interesse per questa legge.
Sì, quindi hanno quantomeno iniziato da qui, mentre non sappiamo se poi passeranno anche al resto, che pente all'altro 50% del traffico. Mi viene a sospettare di sì, però è un mio sospetto.
Probabilmente pure io sono convinto di sì, però diciamo stanno vedendo come va avanti questo, probabilmente.
Esatto. Quindi cosa hanno fatto questi operatori? Gli hanno dato quelle che in gergo si chiamano delle appliance. Notare che appliance è un termine che non trovo quasi mai tradotto in italiano, ma la cui traduzione in italiano esiste ed è elettrodomestico.
Sì, sì.
E per quanto questo possa sembrare una traduzione sbagliata, è in realtà la traduzione corretta. Cioè l'idea è che un appliance sono quegli oggetti tecnici che sono dei computer, ma tu non li tratti come dei computer. Okay.
Sì, in realtà sono gli proprio gli elettrodomestici, nel senso gli elettrodomestici moderni.
Esatto, cioè anche la vostra lavatrice è un computer, ma voi in genere non dite tipo delle cose tipiche di un computer quando parlate della lavatrice. Non dite la devo aggiornare, devo capire come si usa, non lo so, no? È un elettrodomestico. Ecco, le appliance in questo senso sono davvero in effetti simili a degli elettrodomestici. Infatti il governo che fa? Gliele manda gentilmente e gli dice: questa la dovete mettere nel vostro data center, la corrente ce la pagate voi, per inciso, non gliela paga il governo, e dovete utilizzarla più o meno per capire, la banalizzo un po', ma per capirci l'idea è che tu il traffico, no, lo fai passare, fa tipo da filtro, quindi tu ci fai passare il traffico attraverso questo oggetto, e questo oggetto come dire, tu, no, come un filtro, no, cioè l'acqua entra dentro e esce fuori, ma toglie quella che secondo lui è sporcizia, che vale a dire sono le VPN. Come fa a farlo? Lo fa in realtà addirittura collegandosi ad un sistema centrale, se ho capito bene, quindi il sistema è solo parzialmente distribuito, ma insomma è un'operazione complessa in cui una bella quantità di soldi ce l'ha messa. Lo Stato russo, si parla dell'equivalente in rubli di 200 milioni di dollari circa, 20 miliardi di rubli. E questa è quella che la Russia chiama l'internet sovrana, che è un'espressione interessante, direi. Che cosa fanno questi oggetti? Come dicevamo, cercano di distinguere in particolare le VPN, in realtà anche altre cose, ma soprattutto le VPN.
Sì, diciamo, la base loro, diciamo, per volendo generalizzare, quello che loro stanno facendo è un filtro basato sul protocollo. Questo è quello che dovrebbero fare, che fanno queste robe.
Sì, è un filtro basato sul protocollo. E qui quindi bisogna cioè cercare di... ecco, questa tecnica si chiama DPI. Uso l'acronimo in inglese perché la sigla dietro è in inglese, altrimenti sarebbe diversa in italiano. Cioè quindi Deep Packet Inspection.
Quindi non è dispositivo di protezione individuale.
Non è DPI, che è dispositivo di protezione individuale. Anche se qui suppostamente la logica è proprio quella che questi filtri sono proprio a proteggere la società, esatto, dai, esatto, rischi. Quindi sono dispositivi di protezione collettiva nel lessico del Cremlino, sono dei DPI in senso tecnico. Che cos'è la DPI? La DPI vuol dire Deep Packet Inspection, ed è quindi la tecnica di ispezione profonda dei pacchetti. Allora, il primo tecnico è facile.
Pacchetto, diciamo, stiamo parlando di pacchetti, ovviamente, di pacchetti di dati che vanno su internet.
Sì, non di Natale.
Sì, non di Natale, non è l'ispezione della busta come si faceva un tempo con la cosa di lato, col buco di lato.
Non so di cosa stai parlando.
Vabbè,
ma
è una cosa vecchia. Vabbè, quindi si parla di questo.
ma Deep è un po' più profondo. Deep, cioè, è un po' più strano. Deep, cioè, in che senso profondo? A me profondo perché, fa perché, pensare perché al fatto.
Vede, perché si vede che non devi aprire una busta sola, probabilmente.
In un certo senso è così. Cioè, Deep in realtà a me faceva pensare all'idea che ci fossero grandi tecniche dietro. Cioè, Deep, no, tipo avanzato, no? Senso, è tipo un modo vecchio per dire intelligenza artificiale. Oggi avrebbero detto IA, ma il termine l'hanno già inventato anni fa e ormai hanno detto Deep. Ma in realtà non è esattamente questo il significato di
no,
Deep.
No, anzi, probabilmente è molto più vecchio come almeno come concetto.
È un concetto vecchio, sì.
È un concetto vecchio, diciamo, magari le tecniche
è un concetto
sono
che
nuove,
trasuda vecchio, direi anche. Perché dico questo? Perché l'idea della Deep Packet Inspection non è necessariamente quella di fare analisi particolarmente avanzate. Notare che ci sono dei meccanismi di rete con cui si fanno analisi anche parecchio avanzate, per esempio per immaginiamo che voi volete farvi una domanda, riconoscete che una cosa è un traffico che voi non sapete cosa è, dice forse è una VPN, forse è altro, ma io mi chiedo, ma dentro quel traffico che non so cos'è c'è un video? Ok, immaginatevi quindi questa domanda.
È una domanda legittima, soltanto che se avete soltanto traffico così è difficile rispondere.
Ma ci sono comunque dei metodi che lo fanno, in genere lo fanno capendo tipo se la forma, no, il traffico dati ha quella quantità di banda con quella regolarità e cose del genere. Ma questa non è la Deep Packet Inspection, o almeno non è quello che più comunemente si chiama Deep Packet Inspection. Per dire questo ho dovuto guardare le pessime brochure di un mar di ditte che fanno Deep Packet Inspection e quindi sono sicuro che c'è un'altra persona che mi dirà no, ma in effetti secondo me questa si chiama Deep Packet Inspection. Può darsi anche, però diciamo che molte ditte non si vendono questa caratteristica quando dicono abbiamo uno switch che fa Deep Packet Inspection. In genere ti dicono solamente noi riconosciamo che quello lì c'ha una VPN e tipo che tecnologia ha, oppure riconosciamo che quello è il traffico che viene da un browser e quanto è nuovo, cose del genere. Questo tipo di analisi non è che sia molto avanzata, cioè se ci pensate, no, il traffico cifrato è pur sempre traffico, no? Immaginate che ci sia, no, la cifratura come una sorta di grafia illeggibile. Ecco, no, in un certo senso per noi, persone che conosciamo un numero limitato di lingue, molte lingue che noi non conosciamo sono incomprensibili. No? Alcune potremmo impararle con dello studio, per esempio il cinese, ma alcune immagino che siano ancora dei misteri irrisolti del come si leggono. No? Quindi in effetti magari per tutti gli umani viventi in questo momento quelle lingue non si sa cosa vogliono dire. Però questo non mica vuol dire che non le distingue l'una dalle altre. Cioè io lo distinguo l'italiano scritto in caratteri latini dall'alfabeto per esempio cinese, e io non conosco, però lo riconosco.
Se vuoi fare un esempio di quello proprio che dicevi, le lingue, una roba scritta in etrusco e una roba scritta in una scrittura cinese primordiale, paracinese primordiale, sono chiaramente diversi, e tu puoi anche azzardarti a dire da quale parte del mondo viene una e da quale parte viene l'altra, perché c'hai comunque dei dati, c'hai delle regolarità, delle cose che tu dici ok, questa ci sta bene con questa cosa, mentre è chiaro che non appartiene a quest'altra categoria. Questo lo puoi fare anche senza decifrare quello che c'è,
sì,
nell'informazione.
Forse un esempio ancora più classico, studente, in effetti sono i geroglifici egiziani, che adesso sono stati risolti, ma da quanto? Da 150 anni?
Sì, prima erano...
Però prima tutti quanti conoscevano i geroglifici e nessuno aveva capito che c'era
nessuno
scritto.
Nessuno li sapeva leggere, nessuno, sì, nessuno sapeva come si pronunciavano quelle cose.
Insomma, con questi esempi speriamo di avervi, no, passato l'idea che per riconoscere il fatto che tipo di traffico cifrato avete davanti non è mica necessario decifrarlo. E così si può fare anche con le VPN. Ma allora perché è Deep? Cioè se è facile, no? Perché se più o meno penso la maggior parte delle persone cresciute in questa società, se gli chiedi adesso c'è questo importante quiz, distingui l'alfabeto latino dai geroglifici. Mm-hmm. Non so in quanti sbagliano. Tipo pochi,
appunto,
pochi.
Non è un qualcosa di deep, nel senso
non sembra deep.
Sì, non sembra deep, sembra anzi molto superficiale come fenomeno, come richiesta.
Per capire perché è deep dobbiamo ancorarci ad un'idea, come diciamo, vecchia, di come funzionano le reti. Per alcune persone, forse anche per noi è ancora attuale.
L'idea sarà vecchia, però appunto non è molto molto
perché non vuol dire sbagliato,
dico, non vuol dire superato, ecco.
Sì. E l'idea è questa: che gli apparati di rete non devono guardare tutto il traffico, un po' come dei postini, devono leggere solamente l'intestazione e il, che cosa c'è scritto nel, per esempio, nel logo dell'azienda, e intuire se in base alla data, in base al formato e al peso, quella assomiglia di più ad una lettera in cui ti chiedono della bolletta, di un cambio contratto, della lettera di un amico. Questo chi lavora alle poste magari si può anche divertire a farlo, ma chiaramente non è il suo lavoro.
Okay. Sì. Però diciamo che magari se tu ti arriva la famosa una busta verde, che tu dici ok, questo ha preso una multa,
verde non buono,
sì, ti arriva un pacco con un dato logo sopra, magari sai che hai comprato
da un famoso negozio online,
o da un altro,
esatto.
Quindi diciamo il postino qualcosa lo sa. Diciamo che questa metafora di busta, pacco e postino, diciamo, è quella su cui si basa il modello SISO, che è quello che attualmente è utilizzato per le reti.
Sì, il modello è quello utilizzato. Sì, sicuramente è quello utilizzato. Cioè l'idea che la comunicazione digitale, come appunto in un grado minore anche quella, diciamo, cartacea della posta tradizionale, è fatta a strati e sostanzialmente non tutti i soggetti coinvolti sono interessati con tutti gli strati. I corrieri si interessano solamente agli strati più superficiali, e invece solamente il mittente e il destinatario si interessano del reale contenuto della busta. Cioè,
immaginate che voi dovete spedire un oggetto, e invece di farvi il pacco da soli andate da una società di quelli che vi fanno i pacchi, che poi usa un corriere. Qua le tre fasi sono completamente separate. Voi portate l'oggetto voi conoscete effettivamente l'oggetto e magari l'avete messo dentro una busta opaca, quindi voi conoscete esattamente che cosa avete mandato. L'impacchettatore conosce semplicemente la forma grossolana, sa se l'oggetto è fragile o non fragile, perché comunque deve fare un pacchetto apposta. Però lui sostanzialmente conosce grossolanamente di che si tratta, e l'unica cosa che gli interessa è fare il pacchetto giusto per poterlo portare. Il corriere lo porta. A lui gli interessa semplicemente che il pacco non gli si frantumi in mano o che sia leggibile la destinazione, ma poco altro.
Quindi un caso di deep packet inspection nel mondo della posta cartacea, se ho capito bene, è quel meccanismo con cui non tutte le cartoline provenienti da Amsterdam arrivano poi
sì,
in Italia.
Quando il postino intercetta intercetta il contenuto e magari se lo tiene.
Magari se lo tiene o ci fa quel che vuole. No, quindi questo è l'analogo della deep packet inspection. Quindi non è che è deep nel senso che è avanzata, anche se è vero che farlo per l'appunto sulla scala del farlo sull'intera popolazione di uno stato comunque grande e popoloso come la Russia, questo sì, in effetti può dover richiedere delle tecnologie particolari. Insomma, questa digressione tecnica, abbiamo detto, quindi di packet inspection è complessa ma non è magia, sicuramente c'è della tecnologia dietro. Della tecnologia di chi? Questa è un'altra domandona. A sentire il governo russo è tutto autarchico. Tutte le aziende coinvolte sono tutte quante russe, e c'è questa, mi pare, RDP si chiami, che prepara queste appliance, hanno fatto tutto quanto loro, hanno un centro loro, del resto sono anche sotto sanzioni, e quindi tutto torna.
Ora, scrostando la propaganda?
Scrostando la propaganda, ma anche la capacità, no, come dire, di chi fa affari di rinfiocchettare tutto, cioè, del resto se noi ci compriamo i pomodori che ci dicono che viene assolutamente, no, proprio da Pachino, proprio Pachino centro del paese. Sì, no, invece oppure, magari no, oppure, perché non dovrebbero farlo loro?
Oppure i famosi pistacchi di Bronte, sapete, Bronte è quel comune della Sicilia, la cui estensione territoriale supera quella della Sicilia, perché se così la densità degli alberi di pistacchio e la produzione mondiale di pistacchi di Bronte, scoprite che cioè qualcuno ha fatto un errore, o i pistacchi di Bronte non sono di Bronte, che è una possibilità, oppure Bronte in realtà è un centro,
è un luogo dell'anima,
sì, è una come si chiama, una singolarità spaziale in cui localmente c'è più spazio del contenitore che lo contiene, diciamo.
Interessante ipotesi, i server russi. Ecco, questi server, la tecnologia software, a quanto pare, cioè, c'è del lavoro, non è che hanno tanto cambiato il logo sopra la scatola, però l'hardware dietro è tutto quanto hardware che viene, nel caso per così dire migliore,
dal loro punto di vista, diciamo,
è Huawei.
Sì,
è, ma anche la stessa Huawei, che sviluppa una buona parte anche tecnologie hardware, utilizza anche però i chip Intel. Notare che questa cosa è al centro di una grossa polemica tra all'interno, diciamo, del congresso degli Stati Uniti, perché no, con il Chips Act hanno cercato di fare in modo che le tecnologie statunitensi non fossero possibili utilizzarle all'interno di altri tipi di tecnologie cinesi, e questo dovrebbe includere il fatto che dentro ad un oggetto Huawei non ci dovrebbe poter essere un processore Intel, almeno secondo alcune interpretazioni. Fatto sta che in pratica c'è.
Sì, quindi. E comunque queste interpretazioni lasciano molto il tempo che trovano, perché dopo tanti anni di industria integrata in cui i pezzi, se vogliamo dal punto di vista legale, i brevetti, se vogliamo dal punto di vista pratico, i pezzi sono, fanno il giro del mondo per essere assemblati, l'idea è dire no, quella cosa è americana mentre quell'altra cosa è cinese, non funziona in maniera diciamo in maniera così semplicistica come vorrebbero farla sembrare diciamo dal punto di vista politico.
Sì, e in molti altri casi sono proprio anche dei componenti direttamente di provenienza statunitense o israeliana, è il caso della Silicom, che si occupa proprio di apparecchi legati alla DPI. Tu mi mostri un manufatto della tecnologia che, se ho capito bene, si chiama orologio.
Sì.
E io parlo di processori e tu arrivi a parlare di orologi, tu capisci che mi abbassi il livello della conversazione.
Diciamo che io abbasso questo livello per farvi notare che comunque, siccome da noi spesso ci sono lamentati che tendiamo a sproloquiare senza mettere musica, che siamo arrivati a 50 minuti all'inizio della trasmissione.
Sì, ma abbiamo un tono molto musicale.
Ah sì, certo.
Tu quindi puoi dirmi che adesso dovrei fermarmi.
Forse, che forse sarebbe il caso
sul più bello, vabbè.
Keep banging on the wall.
21:54, torniamo in onda per concludere questa notizia che comunque avevamo quasi finito, bastava lasciare l'ultima mezz'ora e ce l'avremmo fatta. Parlavamo infatti di Russia e parlavamo dell'hardware utilizzato per filtrare il traffico VPN, quindi per impedire alle persone di aggirare nella maniera più semplice la censura russa. E appunto, benché il progetto si chiami come si chiama? Internet sovrano, benché ci sia una narrazione da una parte autarchica della Russia, dall'altra c'è il mito delle sanzioni contro la Cina e contro la Russia, in realtà le cose non vanno proprio così, in parte è anche inevitabile che non vadano proprio così. Così segnalo solamente, no, il fatto che l'articolo, comunque interessante, da cui lo prendiamo, che è un articolo dell'Insider, punta molto il dito su questi aspetti di violazione delle sanzioni, perché si dice dell'hardware utilizzato per censurare non dovrebbe essere venduto alla Russia, che è un ragionamento secondo me un po' debole, perché non, senso, se l'hardware utilizzato per censurare viene poi utilizzato per ciò per cui è stato prodotto, cioè per censurare, allora automaticamente, no, non vedo come se ne possano fare dei utilizzi positivi, eppure come dire, questo metro in più, no, si sembra non farlo, ma tanto.
Forse un esempio di tecnologia non neutrale, forse.
uno tra i tanti. E vabbè, con questo andiamo a concludere la notizia sulla Russia. L'ultimo dettaglio che volevo dare riguardava l'utilizzo di Tor in Russia, perché ho visto che ho nominato prima en passant che Tor è bloccato in Russia, e ciò nonostante Tor è anche molto usato in Russia. Le due affermazioni, mi rendo conto che possono sembrare in contrasto tra loro, non lo sono, cioè sì lo sono, però nel senso, però non mi sono sbagliato. Infatti in Russia, come in altri paesi, per usare Tor è necessario utilizzare delle misure che permettono al traffico Tor di essere offuscato, e da un articolo proprio del Tor Project stesso leggiamo che sostanzialmente mantiene per più paesi possibili informazioni su quali tecnologie funzionano dove, quindi ti dicono, no, in quale nazione puoi fare che cosa. Si vede che un protocollo come OBFS4, che è un protocollo offuscato che utilizza solamente Tor come metodo offuscato, proprio per poter utilizzare Tor senza far capire che si sta utilizzando Tor, quindi siamo in uno di quei rarissimi casi. Nonostante sia un protocollo di cui, che diciamo, forse sta anche diventando un pochino obsoleto, cerca di rimpiazzarlo perché non si è proprio sicuri che abbia tantissima vita utile davanti, però ancora è efficace in Russia, quindi non è impossibile utilizzare Tor utilizzando dei metodi appositi e utilizzando le tecnologie che sono state fatte appositamente per essere offuscate, come non è il caso delle VPN. Con questo direi...
No, forse possiamo aggiungere quella tabella, quella meravigliosa fotocopia, sì, di, sì, libro. Che
c'era quella tabella.
Che in realtà è un documento di... una tabella presa da un documento, diciamo, non rilasciato intenzionalmente, un leak, quindi sembra probabilmente una fotocopia era una fotografia di un documento stampato.
Sì, sì,
in
sì.
In cui
sì,
c'è scritto praticamente a seconda di quale protocollo che cosa diciamo quale doveva essere l'azione. Ed è interessante vedere che ci sono una serie di protocolli che sono probabilmente quelli più cui lo Stato russo è più intenzionato a controllare, che sono essenzialmente i social, quindi sono tre, sono Viber, WhatsApp e Telegram, che vengono sia bloccati, possono essere bloccati, ma vengono anche degradati. Mentre
degradati vuol dire che si può, è un po' vago come termine, ma degradati vuol dire quando riesci a non bloccare una cosa completamente, ma a selezionare in maniera un po' più puntuale, o molto più puntuale, questo non lo sappiamo, che cosa bloccare, o magari a capire come funziona o a farla girare in genere in una versione. In genere spesso degradarti si usa per dire c'era della cifratura abilitata, io riesco ad avercelo decifrato. spesso si usa per dire questo. Questo notare che potrebbe sembrare che bloccare è un segno di maggior forza, di degradare, ma è il contrario in realtà.
Sì, bloccare,
cioè, bloccare è facile, quindi se tu una cosa puoi solo bloccarla vuol dire che la tua analisi non è molto raffinata. Quando invece una cosa la puoi anche degradare vuol dire che hai fatto molto più analisi prima probabilmente e quindi hai molto più potere dopo.
Sì, mentre quelle che diciamo puoi solo bloccare sono altri protocolli, tra cui PSEC, BitTorrent per esempio. È interessante, questa cosa secondo me è anche interessante per far vedere che il lavoro, probabilmente il lavoro maggiore è stato fatto proprio sui programmi di messaggistica, perché se ci fate caso quelli che vogliono essere, diciamo che sono soggetti a degradazione oltre che a blocco, sono proprio sia le chat sia la parte vocale del diciamo dei programmi di messaggistica più utilizzati, quindi probabilmente è su quello che si vuole stringere di più. Quindi già diciamo, con questi due elementi vediamo che la cosa a cui sono più interessati per il il governo russo è più interessato per filtrare sono i programmi di messaggistica sul cellulare. Abbiamo visto che è stato ristretto alla rete cellulare essenzialmente e con un occhio di riguardo alla messaggistica, quindi qua si vede già che cosa, quali sono le priorità.
Sì, c'è anche a dire, magari oltre alla priorità c'è anche con quelle caratteristiche tecniche, cioè francamente non so quanto è facile degradare una cosa di VPN, però vabbè sì, sarà anche un segno di maggiore attenzione. Niente, tra l'altro io ho scoperto in questo momento che avremmo potuto tradurre quella roba copiando l'immagine su un famoso traduttore online che traduce le immagini, invece di stare lì come degli scemi a cercare di vedere se sapevamo abbastanza il cirillico e inventarci il russo e così capire. Vabbè, niente, ma è un momento.
L'abbiamo capito lo stesso.
Vabbè, lo stesso era stato divertente, possiamo metterla così. Poi magari la prossima volta non lo farò.
Questo è perché non ti fidi alle intelligenze artificiali, ma risolveremo il problema più avanti.
Io pensavo a quelle naturali, ma rimaniamo sul nostro. Mentre diciamo fare questa importante scoperta, è stato un momento di sperimentazione che io ho condotto qui in diretta e che però mi ha portato, per dei motivi che adesso io non vi posso dire, a perdere gli appunti che avevo davanti a me e che mi permettevano di sapere di cosa stavo parlando. Qualcosa che comunque non ho sempre, e quindi vediamo se poi a un punto agganci o se devo rimanere così a riempire il microfono ancora per molto.
Ma diciamo che vista che il leggerissimo problema che
non era mio allora no, pensavo di essere io,
è un problema connesso diciamo con le risorse telematiche su cui noi ci appoggiamo, cioè per la visione che il pad su cui noi mettiamo gli appunti è appena andato KO, quindi vabbè, comunque che stavamo diciamo che gli argomenti su cui
ce l'ho ancora davanti, tac, lo copio, non so dove te lo posso passare, ma io almeno ce l'ho.
Vabbè, parla,
quindi alla peggio puoi venire qui. Allora, dopo di questa mi sembra che secondo me è un buon momento per dare le notizie ridanciane, prenderci poi una pausa, quindi invertire l'ordine tipico degli addendi, andare prima di notiziole e andare poi invece su una notizia che abbiamo trovato abbastanza interessante, che riguarda uno dei nostri classici, che è Meta. Se vuoi puoi anche passare da questo lato del mixer, così possiamo utilizzare la stessa fonte per leggere, ma no, vedo che rimani ben avvitato alla sedia e quindi sì, ci possiamo spostare per esempio in Brasile.
In Brasile, peccato avevo preso quella di Meta, va bene.
No, vabbè, vai con quella, fai come ti pare, insomma, figurati che...
Allora, che per quanto riguarda Meta, sì, perché in realtà le sto ripigliando dalle fonti originali che mi ricordo dove erano, quindi...
Esatto.
Allora, qua stiamo parlando di una cosa che ovviamente, come gran parte delle cose che noi diciamo, è un'illazione. È un'illazione che però è stata presentata in tribunale, quindi magari è un po' meno illazione di quello che potrebbe sembrare. Perché praticamente c'è attualmente una causa che è stata presentata dagli avvocati generali di 33 stati americani, quindi diciamo non pochi.
Sì. Stati Uniti,
Sì, Stati Uniti. Stati Uniti. Io non pochi, perché 33 supera anche la famosa divisione a metà tra i democratici e i repubblicani, quindi diciamo vuol dire non è un lato che sta facendo questa cosa, è una cosa più diffusa. E praticamente in base a alcuni leak sembrerebbe che Meta abbia progettato le sue piattaforme per causare dipendenza nei bambini. Ora, questo si potrebbe facilmente ridurre nel famoso, le famose cose per la difesa dei bambini che ogni tanto vengono presentate, però qua è...
Mi manca da dire, ancora più semplicemente, che si può dire che se è uno strumento che crea dipendenza in tutti gli utenti, verosimilmente, ed è quindi un puro sillogismo di quelli validi, il fatto che quindi lo crea anche nei bambini.
No, sì, no. Sì, infatti. Diciamo che questa cosa nasce dal fatto che il punto di partenza era il fatto che secondo la denuncia Meta comunque nonostante abbia ricevuto milioni di lamentele soprattutto per quanto riguarda l'uso di Instagram da parte di persone che teoricamente non dovrebbero utilizzare, perché mi pare che il limite è 13 anni, limite minimo. Però ovviamente è una piattaforma aperta, quindi non abbia sostanzialmente abbia disabilitato pochissimi account di persone che erano state, diciamo, riconosciute come al di sotto dell'età minima.
C'è da dire che è un caso specifico per cui, diciamo, da una parte c'è l'inazione, cioè Facebook sa che alcune persone minori o addirittura sotto anche i suoi stessi limiti di età, che non sono quelli 18 anni, in realtà lo utilizzano e applica lo stesso tipo di azione aggressiva che fa sugli adulti. Notare che qui stiamo tanto dicendo il fatto che una cosa che comunque è già chiaro che la fa per gli adulti è chiaramente più grave se la fa sulle persone minori, sì, ma non è nemmeno in discussione la questione che Facebook utilizza tecnologie che creano dipendenza.
Sì, cioè, però sì, anche... l'accusa in realtà è basata prevalentemente sul fatto che si sostiene che Facebook, cioè Meta, sappia benissimo questa cosa e ciò nonostante non interviene, perché in teoria loro, avendo stilato loro stessi delle regole di utilizzo delle loro piattaforme, dovrebbero intervenire perlomeno, lasciamo perdere le regole, diciamo, del buon senso degli stati, ma dovrebbe intervenire perlomeno seguendo le loro regole. Invece, a quanto pare, quello che si sostiene è che non ne fanno neanche questo.
Questo si ricollega con una dichiarazione di 2 anni fa in cui era trapelata alcune informazioni che mostravano come Facebook non soltanto sa e fa finta di non sapere, ma ha anche fatto dei studi più approfonditi, per esempio in cui Facebook era a conoscenza del fatto che i suoi sistemi tendono a portare le persone minori all'anoressia, diciamo, a contenuti incitanti, cioè, all'anoressia.
Diciamo, per farlo in maniera generalizzata, tendono a portarli verso un culto dell'immagine, che ovviamente se qualcuno non si rispecchia nell'immagine, di moda, cioè quella propugnata principalmente, viene spinto verso cose tipo l'anoressia o altri disagi legati alla propria apparenza.
Sì, e oltretutto ha esperienze proprio come target di mercato a proprio la stessa nicchia, quella sotto i 13 anni, che tecnicamente non è ammessa. Quindi non è soltanto che hanno messo un cielo all'ingresso, non potete entrare, le persone entrano e dicono beh, pazienza. Sì, non fa niente, ma intenzionalmente fa delle mosse di mercato che puntano proprio a portarli dentro, quindi sì, ci sono anche queste rivelazioni, sì, non più nuove.
Ma tra l'altro, diciamo, tra queste cose ci sono delle cose che sono state fatte che fanno vedere che forse il problema c'è, e infatti vengono citati un documento, una presentazione interna del 2020 che